weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Venerdì 24 novembre, buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì ci porta in giro per il Lazio alla ricerca di paesi e tradizioni. Quest'oggi parleremo di Sant'Andrea Apostolo, non vi svelo ancora il nome del paese, invece parliamo di uno dei santi ricordati in questa giornata del 24 novembre. Santandrea Apostolo sarà ricordato più in là, fra qualche giorno, il 30 novembre, e invece oggi, 24 novembre, c'è un altro Sant'Andrea, Sant'Andrea Dung Lac e compagni, martiri vietnamiti. Quindi dal Lazio ci trasferiamo nel sud-est asiatico e apprendiamo qualcosa sulla storia del cattolicesimo in Vietnam, che inizia nel secolo XVI con padre Alessandro de Rode, un missionario francese considerato il primo apostolo della giovane chiesa asiatica, allora divisa in tre distinte regioni, il Tonchino, l'Annam e la Cocincina. Ma dal 1645, quando padre de Rode fu espulso, ci fu tutto un sopravvenire di persecuzioni alternate da periodi di pace in cui missionari di varie congregazioni si stabilizzavano nelle regioni, rincuorando i fedeli e soprattutto istituendo le case di Dio per la formazione del clero locale e dei catechisti. Dal 1645 al 1886 si ebbero ben 53 editti contro i cristiani e la morte di circa 113.000 fedeli. Sacerdoti locali e catechisti stranieri venivano uccisi, mentre ai catechisti locali veniva impressa su una guancia la scritta Ta Dao, che significa falsa religione, additandoli così al pubblico disprezzo. I semplici fedeli cristiani potevano aver salva la vita se calpestavano la croce davanti al giudice. Inoltre, davanti alla fermezza nella fede dei cristiani, se ne ordinò spesso la dispersione, separando i mariti dalle mogli, i figli dai genitori, esiliandoli in regioni lontane in mezzo ai pagani e confiscando tutti i loro beni. Di questa miriade di martiri, eroi della fede, la Chiesa ne ha beatificati un certo numero negli anni 1900, 1906, 1909 e 1951. Di questi, 117 sono stati santificati da Papa Giovanni Paolo II il 19 giugno del 1988. Il capolista dei 117 martiri è proprio Andrea Dung Lac, prima catechista e poi sacerdote vietnamita, il quale nacque nel 1795, visse la missione di Vinh Tri, dove fu battezzato, istruito e diventò anche catechista. Continuò gli studi teologici e il 15 marzo del 1823 fu consacrato sacerdote. Da qui iniziò tutta una serie di difficili momenti nella vita del sacerdote Andrea Dung Lac, arrestato più volte. Continuò però, seppur pericolosamente, l'apostolato fra i fedeli e li amministrò i sacramenti. Condotto poi però nella prigione di Hanoi il 16 novembre del 1839, fu sottoposto a interrogatori e invitato più volte ad apostatare e calpestare la croce, ma essendo restato fermo nella sua fede venne condannato alla decapitazione, sentenza che fu eseguita il 21 dicembre del 1839. Questa è la storia del martirio di Sant'Andrea Dung Lac, che insieme ai suoi compagni martiri vietnamiti è ricordato in questa giornata del 24 novembre. Tra poco, come detto, ci collegheremo col paese ospite con quest'oggi, che festeggia Sant'Andrea Apostolo in questo caso. Per il momento però continuiamo in qualche modo a viaggiare con il brano scelto per noi da Serena Adessi quest'oggi, Laura Pausini, Viaggio con te.
Figlie matte come noi. adesso cosa non farei per ridarci il tempo perso ormai.
E questa era Laura Pausini, Viaggio con te, scelto per noi da Serena Dessi. Approfittiamo proprio per ringraziare insieme a Serena Dessi in regia Eva Rohrmann e alla console Roberta Maccaroni, che ci aiutano a mandare in onda questa puntata di Weekend Divino, che a proposito di viaggiare, viaggia verso nord rispetto a Roma. Andiamo in provincia di Viterbo, un paese che abbiamo visitato qualche tempo fa. È tempo di ritornare all'Atera per parlare di Sant'Andrea Apostolo, della Scampanata, e di farlo con Rossana Giannarini, già assessore alla cultura di Latera. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
E grazie della sua presenza con noi quest'oggi per parlare di un avvenimento che, diciamo così, non coinciderà quest'anno proprio col weekend, il nostro weekend divino, ma qualche giorno dopo, insomma il 30 novembre si festeggia Sant'Andrea Apostolo. E all'Atera cosa accade?
All'Atera si fa la scampanata di Sant'Andrea.
Ecco,
in
che cosa
i ragazzi corrono lungo la via del paese con dei barattoli legati a un filo. I barattoli vengono raccolti durante tutto il mese e quindi si crea un'atmosfera molto suggestiva, perché in pratica ricorda un po' un rito pagano per scacciare gli spiriti maligni.
Ecco, infatti questo le volevo chiedere, quindi diciamo è un qualche cosa che prende spunto da tradizioni passate, appunto come appena detto, ma che viene adesso celebrato proprio in questa giornata per ricordare Sant'Andrea in qualche modo, no?
Esatto, sì, è una ricorrenza ormai diventata quasi religiosa, diciamo un misto religioso pagano.
Ecco, e in pratica quindi come ci si prepara esattamente? Cioè, questi barattoli vengono fatti da chi? Ci scrive un attimo.
Praticamente i ragazzi raccolgono questi barattoli metallici durante, diciamo, tutto il mese, li vanno proprio a ricercare anche, diciamo, tra l'immondizia.
E quindi in un certo senso fanno pure opera ecologica.
Sì, esattamente, oggi si potrebbe anche inquadrare in questa attività. E poi li legano con dei fili, poi percorrono tutte le vie del paese proprio la notte di Sant'Andrea.
Sì.
E quindi si forma un effetto, un gran frastuono, che dovrebbe quindi allontanare questi spiriti maligni. Collegato c'è anche una filastrocca tipica del paese, che io, se volete, ve la cito, anche se il mio laterese è un po' arrugginito.
E beh, proviamo, diciamolo.
Okay. Allora dice: Sant'Andrea giù per le mura, a tutte le figlie mette paura, la sua mamma impaiolata butta l'olio per la casa e per il pollaio, cricchi che canta il gallo.
Vabbè, quindi più o meno quindi abbiamo anche compreso, insomma, non è così complicato in fondo della Teresa, si riesce a comprendere. E non c'è nessuno che protesta per questo improvviso, non so, rumore all'Atera, non credo proprio.
Anzi, se non ci fosse si protesterebbe, perché da noi c'è anche un forte senso di identità, quindi questa è una cosa che viene tramandata da secoli, per noi è un valore enorme. Quindi
E sono solo i ragazzi, nel senso, ragazzi e ragazze, insomma, che età più o meno?
Ma si parte dalla prima elementare in poi, anche perché la vita di un paese è talmente tranquilla che si può fare durante la notte senza alcun problema, quindi...
Ecco, in questo senso i ragazzi, perché spesso ci imbattiamo purtroppo in paesi che via via si spopolano, ecco, i ragazzi, qual è la presenza giovanile all'Atera? È tuttora sufficientemente così rassicurante, oppure anche l'Atera vive un problema in questo senso?
No, direi che l'Atera vive un problema in questo senso, perché invece la popolazione è per lo più anziana, e i giovani in effetti sono molto pochi.
Quindi bisogna raccogliere più barattoli, insomma.
Esattamente, ma il paese è molto piccolo, quindi si fa presto a fare rumore.
Questa è l'unica soluzione. Ecco, per chi volesse partecipare, ecco, una cosa, sono anche ammessi i non lateresi, ragazzi no, in questo senso, che non posso partecipare col proprio barattoletto.
No, sì.
Ah. Quindi diamo questa idea, che se chi volesse partecipare, magari dare una mano, dare manforte al nucleo di giovani ragazzi
di Latera,
esatto. Qual è esattamente l'orario e la giornata? Perché noi diciamo il 30, la notte del 30, ma è il 29 o il 30?
No, è il 30.
Quindi il 30
novembre. E si fa verso le 8:30, 20:30, diciamo.
Quindi intorno alle 20:30, quindi bisogna... E percorrono un po' tutte le strade del centro di Latera.
Esatto, percorrono le vie principali, che sono quelle, sono il borgo, via delle mura, l'area della chiesa e del palazzo Farnese.
Ecco, quindi, anzi, questo ci permette proprio di introdurre la pagina successiva della nostra rubrica, perché abbiamo detto appunto di quello che accadrà per la scampanata e ci sta descrivendo un po' le strade. Ecco, proseguiamo in questa descrizione. Come si presenta il borgo di Latera? Quali sono le cose importanti da non perdere? Qual è, insomma, l'atmosfera che uno trova venendo all'Atera?
Beh, l'Atera è un piccolo borgo che, diciamo, si presenta particolarmente intatto anche dal punto di vista proprio strutturale, urbanistico, perché non vi sono costruzioni moderne, quindi si può vedere la rocca, quindi che è quell'area proprio uno sperone di roccia vulcanico sul quale è stato costruito il castello e la chiesa principale, che è la chiesa di San Clemente, che vi consiglio comunque di visitare perché all'interno ci sono dei quadri abbastanza pregevoli. Poi abbiamo il Palazzo Farnese, attualmente anche in fase di, diciamo, di fine ristrutturazione, quindi molto interessante, con la Piazza della Rocca e l'area adiacente. Poi abbiamo il Museo della Terra, che invece è molto interessante, si trova in fondo al paese e è stato allestito all'interno di un'antica grancia, che era poi la più antica pieve di Latera, risalente addirittura al 1000. E all'interno, diciamo, del museo potete trovare sia un allestimento con strumenti agricoli e della vita della civiltà contadina di fine 800 e inizio 900, sia un'area multimediale dove invece ci si può addentrare nelle tradizioni sia della storia di Latera ma anche del territorio.
Quindi questo è il Museo della Terra, che è regolarmente visitabile?
Sì, magari ci sono degli orari d'inverno che sono più su appuntamento, mentre l'estate ha degli orari d'apertura più ampi.
Ecco, quindi questo.
Quindi basta chiamare poi il servizio comunale.
Certo, infatti queste sono poi le informazioni tipiche che poi appunto collegandosi col comune di Latera uno può facilmente ottenere. Per quanto riguarda invece il territorio circostante, insomma, intorno a Latera, abbiamo visto il bel borgo intatto che ci ha appena descritto Rossana Giannarini, intorno a Latera quali sono altre cose interessanti da fare che vale la pena assolutamente di non perdere?
Bene, io dico, allora, per, diciamo, distinguiamoci, sono, sì, per i naturalisti l'area è stupenda perché comunque è incontaminata, abbiamo il lago di Bolsena, due parchi regionali che sono Monte Rufeno e la Selva del Lamone, e consiglierei a chiunque di visitarli perché sono veramente dei luoghi straordinari anche dal punto paesaggistico, e poi la caldera di Latera, che comunque è un altro rientro tra i siti Nature 2000, proprio perché deve essere protetta in quanto è una caldera vulcanica intatta che ha più di 400.000 anni, dove non c'è cementificazione.
Quindi ci si può addentrare nella caldera?
Sì, è percorribile, poi c'è un piccolo laghetto vulcanico che è possibile anche pescare e quindi fare anche dei percorsi naturalistici. Poi l'area presenta moltissime, cioè sono tutti piccoli borghi comunque molto ricchi di storia, con un sistema museale che raccoglie ben 10 musei che spartono dal naturalistico all'archeologico, abbiamo le tombe, le necropoli di Pianezza, di Grotte di Castro, il palazzo di San Gallo per esempio a Gradoli, o il palazzo Monaldeschi a Onano, insomma potrei enumerarvi veramente molti, Acqua Pendente, la via Francigena.
No, poi la cosa interessante è che noi pian piano scopriamo proprio con la nostra trasmissione la presenza in più di un paese di importanti proprio realtà museali che magari uno non darebbe per scontato affatto e che rappresenta anche uno sforzo non piccolo. Da parte delle amministrazioni comunali, che vale assolutamente la pena di valorizzare, come ha appena fatto anche lei prima col Museo della Terra, e giustamente anche citando i borghi che sono intorno all'Atere, uno può fare proprio anche un percorso museale, come anche uno naturalistico.
Esatto.
ce l'ho appena descritto. La Latera di oggi, ecco, quanti abitanti più o meno ha Latera?
Siamo circa 1000.
Ecco, i 1000 abitanti, abbiamo capito che c'è una forte percentuale di persone, diciamo, di una certa età, ma l'economia in qualche modo di Latera su che cosa poggia?
Ma ancora sull'agricoltura. Sull'agricoltura, e oggi si sta avvicinando anche al terziario, quindi.
Agricoltura, ci sono dei prodotti particolari che vengono, le coltivazioni particolari, oppure diciamo sono le classiche colture senza una cosa in particolare?
Ma si sta sviluppando un forte interesse verso le produzioni tipiche, quindi vengono recuperate quelle che erano le produzioni tipiche locali, perciò abbiamo dei prodotti che poi sono, diciamo, territoriali.
Per esempio?
Quale il fagiolo del Purgatorio di Gradoli o il cecio del Succo Dritto, si chiama, vengono, poi sono stati tutti nominati. E all'Atra in particolare abbiamo il marrone di Latera, che è una castagna, è molto piccola ma molto saporita, e quindi facciamo anche una festa, una sagra proprio gli ultimi due weekend di ottobre.
E quindi questa è andata, diciamo, però ce lo segniamo per il prossimo anno, insomma.
Assolutamente da non perdere, perché comunque è ricca anche di eventi, non solo enogastronomici, quindi oltre alla possibilità di gustare le calde arroste, comprare castagne e andare nelle varie cantine e ristoranti, poi insomma ci sono una serie di eventi, fra cui anche una maratonina, quindi vari eventi anche di carattere sociale e culturale.
Ecco, visto che ci siamo, abbiamo parlato della scampanata che ci sarà il 30 novembre, abbiamo appena parlato invece della sagra del marrone di Latera, ci sono altri appuntamenti particolarmente importanti durante l'anno che caratterizzano Latera?
Allora, io consiglio d'agosto, il primo weekend d'agosto, il bivacco medievale, perché è una rievocazione storica, dura 3 giorni, quindi c'è una serie di cortei storici, la rievocazione è praticamente incentrata sull'insediamento di Ranuccio II Farnese a Latera, e a cui seguono poi comunque una serie di eventi e la possibilità anche di gustare cibi e ricette secondo la tradizione medievale.
E questa ad agosto?
Questa ad agosto, poi ad aprile, secondo me è una delle fasi più belle e anche più partecipate dalla popolazione, la Settimana Santa, che si conclude comunque con la processione del Venerdì Santo, quindi c'è tutta la preparazione, la settimana per i riti pasquali e poi questa processione che sicuramente è, diciamo, per noi laterese è molto importante perché è antichissima e abbiamo, diciamo, la certezza sin dal 1600 di questa ritualità che si ripete e in più con delle confraternite che ancora oggi cantano i canti che sono trasmessi oralmente, quindi la particolarità è che questi canti, essendo trasmessi da persone che non conoscevano il latino, hanno subito notevoli modificazioni, però il suono sembra uguale, anche se poi uno scrivendolo si accorge che in realtà non è più latino, è una sorta di volgare rimpastato, ma è molto interessante sì. Perché comunque sono trasmessi oralmente, questo ci ha permesso di farle arrivare fino ad oggi.
Certo, così come a volte si canta l'inglese da parte di italiani che non lo sanno granché, ma si sente un po' il suono, quindi in questo caso è il latino riportato da chi magari il latino non lo conosce perfettamente. Questo accade nella Settimana Santa, quindi generalmente ad aprile. Ritorniamo dalla Settimana Santa, quindi a qualche cosa di estremamente importante dal punto di vista religioso, a qualche cosa, diciamo, di più ludico, quantomeno sì, piacevole dal punto di vista gastronomico. Quali sono i piatti, diciamo, che lei si sente di consigliare a chi viene all'Atera a trovarvi?
Allora, guardi, all'Atera sicuramente nel periodo dei funghi bisogna capitarci, quindi a settembre-ottobre io consiglio di andare perché da noi ci sono una raccolta di funghi straordinaria, quindi nei ristoranti si possono gustare i porcini veramente italiani del nostro luogo. Poi l'acqua cotta, perché noi siamo confinanti con la Toscana, quindi c'è questo influsso di tradizioni, quindi anche da noi si cucina l'acqua cotta, anche con l'uovo, il baccalà, quindi sono delle ricette particolarissime e comunque gustose. Poi la cacciagione, comunque, diciamo, la nostra zona è ancora molto ricca. E poi i vini, perché da noi ci sono sia all'estero di Montefiascone, certo, e poi l'aleatico, che è un doc di Gradoli. Quindi sicuramente ci sono vari passi. Cioè, nell'insieme questi sono quelli che sicuramente...
Poi c'è un variare, appunto, dall'acqua cotta con il pesce alla cacciagione, ai vini, ai porcini, quindi il menù è completo in qualche modo. E, un'informazione fondamentale per chi magari proprio volesse partecipare anche alla scampanata del 30 novembre, che ripetiamo inizierà intorno alle 20:30 nel centro di Latera. Come ci si arriva in particolare da Roma?
Allora, da Roma Nord consiglierei la Cassia. Fare la Cassia fino a Viterbo, poi andare verso Marta, Capodimonte, Valentano, Latera. Per invece da Roma Sud è meglio l'Aurelia, l'autostrada Roma Civitavecchia, e quindi uscire a Montalto di Castro, proseguire Canino, Valentano.
Più o meno da Roma a Latera, quanto ci vuole, escludendo sempre il traffico romano, diciamo, ecco, una volta usciti da Roma, quanto ci vorrà?
Tra un'ora e mezza, due.
Ecco, un'ora e mezza,
delle
due.
Delle strade che si percorrono.
Quindi i nostri ascoltatori calcolino un paio d'ore per poter arrivare in tempo, magari il 30 novembre prossimo, speriamo che il tempo sia dalla vostra parte e la scampanata avvenga non necessariamente sotto la pioggia. E quando piove si scampana lo stesso?
Sì, sì. Rito non deve mancare.
Quindi i ragazzi si bagneranno, però insomma la scampanata deve esserci. Bene, allora auguriamo naturalmente a tutti i ragazzi di Latera, lateresi, no? Si dice, giusto?
Esatto.
Lateresi, e non solo a loro, naturalmente una buona scampanata. Io in conclusione voglio ricordare anche il numero di telefono del comune di Latera, che è lo 0761 459 041, ripeto 0761 459 041, è il telefono del comune di Latera, al quale magari chiedere informazioni proprio sul Museo della Terra che Rossana Giannarini ci ha descritto, e sicuramente vale la pena di andare a visitarlo. Io ringrazio molto Rossana Giannarini per questa partecipata e interessante descrizione sia della scampanata sia delle bellezze da vedere a Latera e dintorni, e le auguro anche a lei, naturalmente lei non forse non parteciperà proprio alla scampanata, ma insomma ci parteciperà insieme, immagino, no? Sarà lì presente. Ha fatto lei a suo tempo la scampanata, poco tempo fa, voglio dire.
Sì, l'ho fatta.
Fino a ieri ha fatto la scampanata. Grazie. Anche Rossana Giannarini, e quindi ringraziamo naturalmente della sua descrizione. Buon festeggiamento per Sant'Andrea Apostolo e tanti auguri a tutti i lateresi.
Grazie, io ringrazio lei per averci dato l'opportunità di parlare del territorio, la ringrazio.
Buona giornata.
Anche a lei, grazie.
E questo era il collegamento con Rossana Giannarini, già assessore alla cultura del comune di Latera, in provincia di Viterbo, vicino proprio al lago di Bolsena. Il 30 novembre alle 20:30 chi volesse può partecipare appunto alla scampanata e ai festeggiamenti di Sant'Andrea. Da parte di Lucas Duran rimane da ricordare che questa puntata la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Un ringraziamento ancora, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!